Una parola prima sulla seconda lettura, che è tratto dalla lettera agli Ebrei, perché è molto significativa e sarebbe veramente non bello che scivolasse via senza che noi attingessimo qualcosa del grande messaggio che ci vuole portare questo brano di questa lettera, no? C'è la lettera agli Ebrei, una grande riflessione sul sacerdozio di Cristo alla luce del sacerdozio ebraico. E qui sta dicendo: come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con il sangue dei capretti, ecco, Gesù dice, è come ha realizzato qualcosa che era stato prefigurato nella liturgia ebraica, la quale prevedeva che una volta all'anno il sacerdote entrasse nel Santo dei Santi, la parte più riservata che era, a cui si accedeva attraverso una spessa cortina chiamata velo del Tempio. No, ci ricorda qualche altra cosa forse, se vi ricordate quando Gesù morì si squarciò il velo del Tempio. Sono tutti messaggi che arrivano per farci capire che con la sua morte il Cristo è entrato nel vero Tempio, che non era quello di Gerusalemme ma quello di lassù, non con il sangue di capretti ma con il suo sangue, perché si realizzasse la salvezza di tutta l'umanità. Il sacerdote, dopo aver fatto questo rito, usciva e benediceva solennemente il popolo, cosa che abbiamo visto fare Gesù nell'ascensione, che è un gesto sacerdotale proprio per eccellenza di benedire il popolo, dopo che lui è entrato una volta per tutte nel santuario dove nessuno poteva entrare, nessuno, e quando lui muore si strappa il velo del Tempio, sta a indicare che adesso l'accesso è libero, non è più riservato una volta all'anno al sacerdote, sommo sacerdote, ma adesso è entrato per tutti noi, il Cristo ci apre il passaggio e noi in lui siamo già nel Santo dei Santi, che è il cuore del Padre, che è il cuore del Padre. E quindi teniamo presente questo. Conclude questa lettera anche dicendo: abbiamo piena libertà di entrare nel santuario. Adesso abbiamo piena libertà, non c'è più niente che si interpone a noi, al cuore del Padre. Per mezzo del sangue di Cristo, via nuova e vivente, egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, quella carne che è stata martoriata sulla croce, e quel velo attraverso il quale noi passiamo nel cuore di Dio. E questo penso che sia molto bello tener presente in questo giorno in cui noi celebriamo l'entrata proprio nel Santo dei Santi di tutta l'umanità, perché il Cristo, l'umanità redenta, salvata, in Lui già è con Lui lassù. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, noi viviamo la dimensione del già e non ancora. Già e non ancora, siamo già lassù, però non ancora definitivamente. Per questo dirà Paolo, la nostra vita deve essere nascosta. Se siamo già lì, la nostra vita deve essere già nascosta con Lui in Cristo e sarà rivelata quando Lui ritornerà. È una dimensione molto forte che implica una vita di fede consapevole, profonda e bella, no? Veniamo adesso al mistero che celebriamo della ascensione di Cristo. Abbiamo ascoltato due racconti dell'ascensione, quello degli Atti degli Apostoli e quello del Vangelo di Luca. Sapete che il Vangelo è la prima parte della opera lucana che continua, seconda parte, con gli Atti degli Apostoli. Quindi Luca racconta due volte l'evento dell'ascensione. l'evento dell'ascensione nell'opera lucana, quindi Atti, Vangelo e Atti, è il cuore e il centro del suo Vangelo, del messaggio teologico del suo Vangelo. Come possiamo restringere il messaggio teologico del Vangelo di Luca? Il messaggio teologico è che il Cristo, il Figlio di Dio, ha fatto per salvarci, fa un grande viaggio, il viaggio dalle altezze alle bassezze, ma poi viene raccontato nel Vangelo il viaggio da Gerusalemme da Nazareth a Gerusalemme, dove vive il suo mistero pasquale, e il viaggio terreno di Gesù cessa, finisce a Gerusalemme il suo viaggio, ma continua attraverso la sua Chiesa. E questi sono gli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli sono la descrizione di come Gesù continua la sua presenza quaggiù attraverso il suo corpo, che è la Chiesa, che è ciascuno di noi. E allora un momento importante di tutto questo racconto è quando lui se ne va, perché quando lui se ne va segna un momento fondante di questo viaggio della Chiesa. Quindi oggi è la festa della Chiesa, perché fino a che lui è presente la Chiesa non ha la sua missione, che è quella di rendere presente lui. Bisogna che lui sia assente perché la missione della Chiesa possa essere effettuata. Se Cristo avesse continuato a essere presente fisicamente, la Chiesa non avrebbe la sua missione, perché la missione della Chiesa è rendere presente il Cristo a tutti gli uomini, a tutti i tempi e a tutti i luoghi. Questa è la missione della Chiesa. E Luca scrive per una Chiesa delusa, perché era convinta che lui doveva tornare presto, non vedendolo tornare si erano, delusi, smorti, no? E noi possiamo vedere anche questo nelle due descrizioni dell'ascensione che Luca fa. Se siete stati attenti, se vi siete preparati a questa messa, avrete notato che la descrizione degli Atti è un pochino diversa dalla descrizione dei Vangeli. Perché una delle descrizioni, quella dei Vangeli, è il fatto storico, misterico, dell'ascensione al cielo di Gesù. Mentre la seconda fotografia che Luca fa, in realtà ci vuole parlare di qualcosa che c'è nella Chiesa a cui lui si rivolge, cioè gli atteggiamenti, i sentimenti che avevano quei cristiani che vivevano come quegli apostoli descritti, non così nel Vangelo, ma così negli Atti, imbambolati. Per favore, vi ricordo di spegnere i cellulari, senza silenziatore, senza spegnerli, per favore, grazie. Sono descritti nel Vangelo, sono descritti pieni di gioia, invece negli Atti degli Apostoli sono descritti così, che guardano lì e ci vogliono due angeli per dire: oh, svegliatevi, andate, no? Quello è un messaggio sottile che lancia Luca per dire: questa è la Chiesa che si deve svegliare, cioè che deve capire che la sua missione è quella di rendere presente il Cristo, e non deve stare lì a guardare quando ritorna, ma deve stare lì a operarsi, ed è lì la nostra missione, perché quando lui tornerà trovi chi lo accolga. Questa è la missione della Chiesa: raggiungere tutti perché nel giorno del suo ritorno possa avere una accoglienza amorosa, che possa essere atteso con amore da tutti. Allora vediamo, cerchiamo di capire meglio adesso il mistero che stiamo celebrando, il mistero dell'ascensione. Cercare di capirlo innanzitutto, no? Capire che cosa è successo. Quando Gagarin andò attorno alla Terra, no? Se non sbaglio disse: Dio non c'è perché non l'ho visto, no? Ma se avesse visto Dio, era Dio? Certamente no. Se uno mi dice: ho visto Dio, io dico: vieni qua, ti do qualcosa da bere, magari da mangiare, no? Perché qua giù Dio non lo puoi vedere nella sua essenza. E se vedi qualcosa, non è mai Dio, ma è qualcosa di Dio che tu vedi. Anche la divinità del Cristo, anche quando gli apostoli lo videro risorto, videro qualcosa del suo corpo glorificato, ma non videro la sua divinità, perché la divinità non si può vedere qua giù. La divinità non si può vedere qua giù. Quindi quando l'Evangelista ci riporta il fatto dell'ascensione, ci vuol dire che al termine di 40 giorni in cui il Signore si è manifestato, è meglio dire manifestato che risorto, che apparizione, no? Perché il termine manifestato è più esatto, perché apparizione potrebbe far sembrare semplicemente una cosa fisica, no? È apparso. Ma come mai la Maddalena non l'ha riconosciuto? Come mai i due di Emmaus non l'hanno riconosciuto? Come mai l'hanno creduto un fantasma? Come mai quando pescavano hanno pensato fosse un viandante? Se fosse solamente un'apparizione fisica, non ci voleva tutto questo, no? Quindi meglio dire manifestazione, perché c'è qualcosa di fisico, ma non è solo qualcosa di fisico, perché ci vuole un qualcosa in più che permette di dire è il Signore, è Lui, e questo qualcosa di più è sempre la fede, perché l'incontro con Lui avviene sempre attraverso la fede. Anche gli apostoli che lo hanno visto risorto si sono incontrati con Lui anche per mezzo della fede, perché senza fede qua giù non ti puoi incontrare con Lui. La fede è il mezzo più... Io spero che voi che cessate il lievo quest'anno abbiate capito l'importanza e il valore della fede, senza la quale non possiamo dire niente su Dio, non possiamo incontrarlo, non possiamo avere nessun rapporto con Lui qua giù, senza la fede. Con la fede in un certo senso lo vedi, in un certo senso lo tocchi, in un certo senso lo abbracci, ma non è un certo senso astratto, è un certo senso reale che viene sperimentato dai nostri sensi spirituali. E allora, quando il Cristo è asceso al cielo, non è stata un'ascensione fisica. L'ascensione fisica di vederlo salire era, come dire, una metafora, un'allegoria, un simbolo, perché non è un andare lassù fisico, ma è un entrare in un'altra dimensione. Entrare nella dimensione di Dio. Come la chiamiamo noi la dimensione di Dio? Dove vive Dio? Come lo chiamiamo? Noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli. Noi lo chiamiamo i cieli. Allora il cielo diventa il sacramento del luogo di Dio. Ma non è il luogo di Dio. È il segno che mi fa ricordare dove abita Dio. Elevando gli occhi al cielo, noi ci ricordiamo della dimensione trascendente di dove vive Dio. Ma, poiché Dio vive nel cuore di chi lo ama, ci inabita con il suo amore, da chi mi ama, io e il Padre verremo e prenderemo dimora presso di Lui, ciascuno di noi può dire, la mia anima, il mio cuore è il cielo di Dio. Con tutta verità, con tutta verità. E allora, ecco, prima di tutto, comprendere l'ascensione. Non si tratta di una cosa fisica, si tratta di una entrata definitiva nella trascendenza di Dio, nel mondo di Dio con il suo corpo glorificato, e non è finita il tempo della sua presenza fisica qua giù. Adesso la presenza fisica sua viene realizzata attraverso la sua Chiesa, come dice quella preghiera: Cristo non ha mani, ha solo le tue mani, Cristo non ha piedi, ha solo i tuoi piedi, e realmente coglie il mistero. Noi parliamo, quando parliamo dell'Eucarestia, noi diciamo che l'Eucarestia è il sacramento della presenza di Cristo in mezzo a noi, giusto? Giusto? Ma va precisato, è la presenza di Cristo in mezzo a noi, ma del Cristo quale? Del Cristo fisico o del Cristo adesso presente glorificato con... del Cristo dell'Escaton, del Cristo glorificato, del Cristo risorto, è il sacramento della presenza. Ma il sacramento della presenza reale di Cristo nel mondo fisica non è l'Eucaristia, siamo noi. siamo noi. E ci nutriamo dell'Eucarestia per diventare nel mondo questo segno, perché Lui possa trasparire in ogni dimensione della nostra vita. Quindi, prima di tutto, bisogna capire la dimensione spirituale dell'evento. Poi, secondo, bisogna apprezzare l'evento. L'ascensione non è apprezzata. Di tutto non... poche volte ci si pensa, e poi c'è sottilmente la tentazione di pensare: ah, magari ci fossi stato io lì come la samaritana a ricevere da Gesù la domanda dammi da bere, o magari fosse stato io a mettere il capo sul petto di Gesù. No, come se l'esperienza fisica degli apostoli sia stata più ricca di valore della nostra. Bisogna cancellare questo pregiudizio, perché, come dice il Santo Padre Leone Magno, perché no, veramente lo dice Gesù quando dice: è bene per voi, è meglio per voi che io me ne vada, no? Perché quando Lui se ne va nell'ascensione si realizza un rapporto con noi molto più profondo di quello che si era realizzato prima della sua partenza da noi. Perché nella sua fisicità confondeva le idee. Gesù, nella sua fisicità, nel suo essere fisicamente presente, confondeva le idee, inevitabilmente confondeva le idee. Perché da una parte aveva reso più vicino la divinità, essendo Dio, noi lo chiamiamo l'Emanuele, il Dio con noi, il Dio vicino a noi. Ma perché vicino? Per i sensi. Per i sensi. Perché dato che la nostra conoscenza è sensibile, si è reso sensibile per farsi conoscere. Ma rendendosi fisicamente presente, che cosa ha fatto? Ha creato una distanza tra me e Lui. In quanto Dio, c'è distanza tra me e Lui? No. Perché cosa può vivere senza la presenza di Dio? Abbiamo detto oggi, no? Neanche all'inferno ci potrebbe essere senza la presenza di Dio. Perché Dio è immanente, in un certo senso sostentatore, meglio precisare questa immanenza, perché altrimenti diventiamo buddisti, spiritualità orientale, questo come lo chiamano loro, il nirvana, tutto è Dio. No, noi diciamo che niente esiste senza di Dio, ma Dio non si confonde con la creatura, la sostiene. Allora, in quanto Lui sostiene la creatura, e la sostiene il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché sono l'unico Dio creatore e sostentatore dell'universo, Dio è intimo. Poi con noi nella relazione di amore c'è una intimità anche reciproca, io in voi e voi in me. Ma se Lui si pone davanti a me fisicamente, io vivo sempre nella tentazione di non riconoscere la sua divinità, perché la sua divinità mi supera, la sua divinità è presente in me, vedendolo fisicamente mi proietto fuori e non comprendo la sua immanenza in me. Allora si vive una specie di confusione, ma come, sei fuori o sei dentro? Con l'ascensione al cielo tutto questo non c'è più, perché Lui rimane presente e ci dà uno strumento di intimità con Lui, che è la persona della Santissima Trinità, che si chiama Spirito Santo, che realizza tutto questo e realizza un'intima unione con Lui, per cui non c'è più la distrazione della fisicità, ma c'è la compenetrazione nello stesso spirito, nell'essere una sola cosa con Lui, nell'unico corpo mistico. E quindi, dice Leone Magno, ha ristabilito la vicinanza. Vedete, i padri nelle loro riflessioni ci aprono certi panorami che dovremmo gustare, no? Di gustare questa vicinanza di Cristo nell'ascensione. Quindi Lui adesso è più vicino a me di come lo era a Pietro, a Giovanni, a Giacomo. Perché? Perché vive nel mio cuore. E vi vive come Dio e nella sua dimensione di pleroma glorificato, di Cristo glorioso di cui io sono un membro vivo. Comprendere quindi l'ascensione, apprezzare l'ascensione. Io spero che dopo questa fatica, questa non è omelia, questa è una catechesi faticosa, no? Sentiamo poi più ricchi di questa festa e la celebreremo da oggi in poi con più gioia, con più entusiasmo, perché veramente è svilita dalla mancanza di comprensione da parte dei cristiani, no? E poi, ecco, bisogna capirla, apprezzarla, bisogna viverla e testimoniarla. Due aspetti di una viverla e testimoniarla. Cosa vuol dire vivere l'ascensione? Vuol dire vivere di fede. Vuol dire vivere di fede. Perché senza fede l'ascensione non si può vivere. Vivere di fede. Ma cosa vuol dire aver fede? Aver fede veramente viva? Avere una fede matura? Una fede solida? Cosa vuol dire avere fede? Adesso vi spiazzo. Aver fede vuol dire, fede viva, credere che le realtà della nostra fede sono più vere e reali di quelle che io vedo. Perché quelle cose che io vedo, questo tavolo, voi, tutto passerà. Le realtà in cui io dico credo, fra poco diremo credo in Dio Padre, credo nel Figlio, credo nello Spirito Santo, credo nella Chiesa, credo in questo. Ora, aver fede significa che io credo più reali le cose che fanno parte del contenuto della fede che le cose che vedo. Cioè mi danno più sicurezza quelle cose che credo che le cose che vedo e che tocco. Questo vuol dire aver fede. E testimoniare, poi, vivere la fede, testimoniare la fede vuol dire poi quello che abbiamo detto oggi, no? No, io farò, io mi impegno, no? Lasciare che il Cristo passi nella tua vita. Lasciare che il Cristo passi. Diventare sempre più trasparenza di Lui, lasciandoci lavorare dallo Spirito Santo in una vita spirituale seria, che è fatta degli appuntamenti puntuali dei sacramenti, che è fatta della una vita di preghiera personale, che è fatta di un stare attenti e vigili, come Maria, alle circostanze della vita, dove Lui ci chiede che cosa? Amore. No, dove Lui ci chiede amore, di essere strumenti, canali, testimoni del Suo amore. La Madonna ci aiuti, la Donna della Speranza, Maria che nel Cenacolo con gli Apostoli attendeva lo Spirito Santo, ecco, stringiamoci attorno a Lei e prepariamoci alla grande festa della Pentecoste. Amen.